quinto spettacolo testoriano, se non conto male, messo in scena da te e da Tiezzi. I Promessi Sposi alla prova, siete arrivati a questo testo in questo periodo particolare, cioè i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ha qualcosa a che fare con questo la scelta del testo?
Direi di sì, è una delle motivazioni. L'altra naturalmente è quella di chiudere un po' il cerchio del nostro lavoro su Giovanni Testori con un testo apparentemente molto diverso da quelli precedentemente messi in scena, è un testo anche cronologicamente che si situa in un periodo più avanzato, cioè il 1984, diciamo nel mezzo tra gli anni 70 della trilogia degli Scarrozzanti e gli anni 90 della trilogia di Cleopatra, Serodias e Mater Strangoscias. Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è un momento che è diventato significativo, direi, rispetto a quanto potevamo, la nostra generazione poteva sentire questa ricorrenza quando c'è stato il 100° anniversario. È diventato più significativo proprio per gli elementi di disgregazione che sono presenti oggi all'interno della politica italiana, che vorrebbe, sembra appunto, non considerare più l'Italia come un paese unito. Di fatto la verità è questa, insomma, se pensiamo a come le due Germanie in appena 20 anni sono riuscite a compiere e a maturare fino in fondo la riunificazione, non possiamo non renderci conto che la vera unità italiana in 150 anni in fondo non è stata mai raggiunta. La separazione fra un nord e un sud è rimasta una ferita che va colmata, insomma, che andrebbe colmata, e quindi c'è anche un elemento non retorico in questa celebrazione, ma un elemento di propositivo, insomma, di lavorare perché questa agognata unità finalmente si verifichi. Insomma, i due elementi apparentemente opposti dell'unitarietà e delle diversità, secondo me, devono dialogare, il pisticcio di parole, dialogare per una maggiore ricchezza, insomma, ecco, è una specificità del nostro paese, quella di aver raggiunto tardi l'unità e quindi di non avere una tradizione così compatta come hanno paesi come la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania è un caso a parte, che però non va considerato cioè ci sono aspetti positivi e negativi in questa mancata unificazione. L'aspetto negativo appunto è quello di una separazione lacerante tra sostanzialmente il nord e il sud, e l'aspetto positivo è quello della grande ricchezza che al paese possono offrire le sue differenze localistiche.
Senti, il contributo che diede Manzoni con i suoi Promessi Sposi, sì, anche lui diede un contributo a questo,
certo.
Ecco, no? Gli scuola dal punto di vista linguistico, ovviamente.
Certo,
no? Ecco.
Dal punto di vista linguistico, che era un punto di vista fondamentale per il momento, insomma, ecco, Manzoni è stato il primo in epoca moderna, Dante l'aveva fatto nel Medioevo, a coniare una lingua letteraria che fosse utile per tutti, che fosse necessaria per tutti.
Quando Testori scrive i Promessi Sposi alla prova, cos'era? Voleva rendere omaggio a Manzoni?
Ma io credo che la spiegazione si trovi nel titolo, che è un titolo estremamente felice, dove quelle due parolette alla prova significano due cose. La prima è quella appunto di alludere a ciò che racconta il plot della vicenda, e cioè una compagnia di attori più o meno scalcinati che tentano di mettere in prova, che fanno una prova, una vera e propria prova di uno spettacolo che dovrà nascere basandosi sui Promessi Sposi manzoniani. Il secondo significato è verificare, mettere alla prova i Promessi Sposi stessi, cioè verificare se ancora presentano motivi di attualità, presentavano, ecco, nell'84 motivi di attualità, motivi di riflessione, motivi di interesse, e la risposta che Testori dava era evidentemente positiva, insomma, tutto il grande problema degli umili, dei reietti, la richiesta di giustizia, la richiesta di non sottostare alle prepotenze del potere, insomma tutti questi elementi già presenti in Manzoni e che Testori poi porta alle loro estreme conseguenze, calcando il pedale sull'acceleratore, in particolare sui personaggi negativi. I tre personaggi, non a caso tre religiosi, Don Abbondio, Fra Cristoforo e Gertrude, che hanno in sé o hanno avuto anche elementi di male, insomma la grande lotta tra il male e il bene che Manzoni metteva al centro della sua opera ritorna in Testori. C'è tutto l'aspetto cristiano, cattolico, anzi proprio di Manzoni, che Testori condivide in quegli anni, però Testori, per esempio, a riguardo del personaggio di Gertrude, come aveva scritto in alcuni suoi interventi su Manzoni, Testori rimproverava a Manzoni quella frase finale, la sventurata rispose, e il fatto che Manzoni avesse chiuso lì l'argomento su Gertrude senza indagare su quella che era stata dopo la vita di Gertrude in convento. Era uscita un'edizione rinnovata degli atti del processo che poi era stato intentato a Gertrude, a Giampaolo Osio, a tutti i suoi complici, alle altre consorelle che l'avevano aiutata nei suoi traffici con Egidio, che era Giampaolo, Egidio è nel romanzo e Giampaolo nella storia. Testori va a fondo di tutto questo problema, insomma, di tutto quello che era stato il tormento della monaca di Monza. Insomma, del resto lui già precedentemente, alla fine degli anni 60, mi pare nel 67, aveva scritto un altro testo bellissimo peraltro, che era La monaca di Monza, e che a suo tempo fu Luchino Visconti a mettere in scena con Lilla Brignone e con l'esordiente giovanissima Mariangela Melato nel ruolo della conversa che viene poi uccisa da Gertrude e da Egidio. Questo testo, a differenza di tutti gli altri di Testori, è un testo tra virgolette spurio, nel senso che nell'84 fu elaborato il copione insieme agli attori che allora lo interpretavano, e cioè Franco Parenti e Lucilla Morlacchi. Rileggendolo oggi appaiono molto evidenti le zone che si potrebbe dire che non sono proprio di prima mano di Testori, ma che sono che gli attori si sono un po' adattati a proprio uso e consumo. C'era quindi da fare un lavoro di drammaturgia molto spinoso e molto delicato per risalire, se possibile, appunto alle intenzioni dell'autore, alle intenzioni di Testori. Il testo è, così come pubblicato da Mondadori oggi, purtroppo in un Oscar ormai introvabile in libreria, è un testo lunghissimo, debordante, andava veramente riportato a una concisione, a una asciuttezza, per cui per noi sono stati necessari ben 5 mesi di lavoro prima dell'inizio delle prove, e poi durante le prove con gli attori, insomma, il lavoro è continuato fino proprio al giorno della prova generale, insomma, per sistemare e adattare questo testo a, non dico tanto non certo all'attualità, né tantomeno ai gusti del pubblico di oggi, e né tantomeno alle necessità singolarmente, individualmente espressive degli attori. Andava adattato per ritrovare proprio l'origine dell'ispirazione testoriana.
Quando scrive il testo nel 1984, come abbiamo detto, lui parla di anni tribolatissimi. Sì. Ecco, a che cosa si riferiva quando diceva anni tribolatissimi?
Beh, agli anni difficili di quel periodo, gli anni molto difficili dell'edonismo degli anni 80. Tribolatissimi certo erano stati anche gli anni 70, con tutto il problema del terrorismo e così via. Gli anni 80 furono tribolati dal punto di vista di Testori per quanto riguarda l'esplosione di quello che ancora, che poi oggi è diventato un modo di vedere la realtà totalizzante, cioè quello del, allora veniva chiamato l'edonismo, oggi lo si può chiamare una sorta di totale abbandono di qualsiasi regola morale, di qualsiasi regola civica, di qualsiasi rispetto dell'altro, un mondo in cui quello che vale è solamente l'apparire, non la realtà. La televisione è arrivata a compiere uno snaturamento per cui veramente si ha l'impressione che la realtà non venga più percepita in quanto tale, ma solo laddove se ne ha un suo corrispondente mistificato nell'apparire, insomma, nel vuoto dell'apparire sullo schermo televisivo.
Comunque lui si riferiva proprio al tempo storico, pensavo magari a un suo tormento anche interiore, insomma.
Sicuramente, ecco. Sicuramente, anche sì, certo, anche agli anni che l'avevano portato, appunto, dopo un'intera vita, un'intera vicenda personale di grande tormento nei rapporti con la fede, l'avevano portato ad una, io metterei tra doppie virgolette, conversione, che però era una conversione non certo da baciapile, era una conversione tormentosa, insomma, sempre molto combattuta, molto violentemente combattuta dentro di sé. L'oggi è presente in quel testo, l'oggi è presente nel modo in cui Tiezzi ha impostato la regia e in cui noi attori cerchiamo di impostare la recitazione. Siamo delle persone di oggi che cercano di trovare una verità, disperatamente alla ricerca di una verità che appartenga al reale e non all'illusorio e non al virtuale, ecco.
In questo senso sto pensando ai giganti della montagna.
Sì,
no?
Sì, ecco. è un naturale secondo capitolo di quello spettacolo. Sì, ecco, sì, nei giganti c'erano. Il televisore finale, appunto, che mangia e distrugge il teatro. Oggi si vuole veramente distruggere la cultura, distruggere il teatro. E, beh, forse il riferimento più attuale è stato l'inserzione nel testo delle due brevissime e concise, ma limpidamente chiare frasi dell'articolo 9 della nostra Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca tecnica, scientifica e tecnica. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della nazione. Ecco, se tutto questo non è oggi disatteso completamente, insomma, il fatto che questo oggi sia disatteso mi sembra più che evidente.
Questo è un piccolo, quindi, l'intervento che avete fatto voi sul testo, allora. Questo,
sì,
ecco.
No, ce ne sono altri, ma questo direi che è il più evidente, più macroscopico.
Ma anche necessario, mi
verrebbe. Ma anche necessario, certo. In questo nostro paese, evidentemente, la cultura non è mai stata considerata un grande valore, proprio nel paese invece che ha dato tanto dal punto di vista dell'arte e della letteratura e della musica, tutto questo sembra non venir considerato un valore, anzi un disvalore, semplicemente perché si fa l'equazione aiuto alla cultura, sperpero di denaro, laddove la cultura, oltre ad essere un valore in sé, ha anche un valore tra virgolette economico, potrebbe, insomma il nostro paese potrebbe vivere di grande rendita con le sue ricchezze artistiche, con i suoi siti archeologici che non a caso vanno in rovina, vedi Pompeo, vedi la casa di Nerone a Roma.
Ci stiamo amareggiando, vedi che ci stiamo amareggiando però.
Vabbè, ma però io vorrei dire che lo spettacolo invece è vero che pone questi temi, mette a tema queste amarezze, queste riflessioni, eccetera, però lo spettacolo offre moltissimo anche al divertimento e quindi il pubblico non si deve, un consiglio al pubblico è quello di non sentirsi intimidito dal macigno che sono, in senso positivo, che sono i promessi sposi, soprattutto nel modo in cui il lettore italiano li vive o li ha vissuti quando li ha studiati a scuola. Lo spettacolo offre moltissimo al gioco, al divertimento e anche al sorriso, se non proprio alla risata schietta e piena.
E in questo senso una considerazione sulla messa in scena, proprio sulla scenografia, sullo spazio scenico,
sì.
come avete
lavorato? È un teatro, è stato ricostruito esattamente il piccolo teatro di Milano, quello di via Rovello, così com'è, e che viene riportato in giro in tutte le piazze, perché lì abbiamo debuttato con questo spettacolo. E in questo teatro, perché ovviamente appunto la storia è quella di una compagnia che prova, quindi la compagnia prova in un teatro. Ci sono due livelli, un livello più alto, rialzato, dove inizia e si chiude lo spettacolo con la situazione tipica dell'inizio delle prove, cioè tutti gli attori a tavolino con il regista, il maestro, la capotavola che li guida, e poi mano a mano che acquistano forza e coraggio nel loro lavoro di attori si scende sotto dove avvengono proprio le azioni vere e proprie e dove però non viene mai meno il continuo slittamento tra il piano della, come dire, della finzione, cioè del mettere in scena i promessi sposi, e il piano della realtà quotidiana di questi attori, che hanno tutti i pregi e i difetti degli attori, le piccole invidie, le rivalse, il voler primeggiare sull'altro, il farsi qualche dispettuccio, e insomma tutti questi aspetti che erano già ben presenti nel testo di Giovanni Testori e che sono appunto quelli che principalmente possono muovere al riso, insomma, al divertimento.
Il fatto di ambientare lo spettacolo dentro al Piccolo di Milano, insomma, ha un significato simbolico?
Perché... ha un significato simbolico. Il Piccolo di Milano è stato il primo teatro a gestione pubblica che sosteneva fortemente una politica culturale di questo tipo. Insomma, la cultura è un valore, va sostenuta pubblicamente e i registi, i teatranti in genere, gli attori devono essere ben consapevoli del valore politico che ha il loro lavoro, del valore politico che ha la cultura, per cui appunto l'elaborazione di uno spettacolo oppure la recitazione dei singoli attori non è in primo luogo l'espressione di sé, ma è in primo luogo il mettere al centro del proprio lavoro le necessità di una società.